Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. John Winston Lennon nasce il 9 ottobre del 1940 a Liverpool, nel Maternity Hospital di Oxford Street. Sopra la città stanno letteralmente piovendo le bombe. I genitori, Julian Stanley e Alfred Lennon, che si erano sposati 2 anni prima, si separeranno nell'aprile del 1942, quando Alfred si imbarcherà in piena guerra per la Nuova Zelanda. Tornerà nel 1945 con l'intenzione di riprendersi il figlio e di portarlo con sé, ma John preferirà restare con sua madre e con la sorella di lei, la zia Mimi.
Strawberry Fields esiste davvero. Dopo aver lasciato Penny Lane, mi sono trasferito dalla zia che viveva in periferia, in una bella bifamiliare con un piccolo giardino. Una zona di dottori, avvocati, insomma, quel genere di persone lì. Non immaginarti il tipico quartiere povero e squallido che c'è in tutte le storie dei Beatles. Nel sistema delle classi io ero mezza classe in più rispetto a Paul, George e Ringo, che vivevano in case popolari. La casa era di nostra proprietà e avevamo un giardino, loro non avevano un bel niente. Strawberry Fields era vicino a quella casa. Era un edificio nei pressi del riformatorio maschile dove andavamo spesso da ragazzi con i miei amici Nigel, Pete. Si andava a delle feste all'aperto a vendere bottiglie di limonata, a un penny. Ci divertivamo. Sì, ci divertivamo sempre a Strawberry Fields. È da là che ho preso il nome. Ma l'ho usato come un'immagine, Strawberry Fields Forever. Vivere è facile con gli occhi chiusi, equivocando ogni cosa. La sensazione, almeno in apparenza, che cercavo di esprimere era, insomma, in un certo senso sono sempre stato un alternativo, ero un alternativo anche all'asilo. Era diverso dagli altri, sono stato un diverso tutta la vita. Il secondo verso fa: penso non ci sia nessuno sul mio albero. Quello che volevo dire è che mi sembrava che nessuno fosse con me, perciò dovevo essere un pazzo o un genio. Pensavo che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, perché sembrava che vedessi cose che gli altri non vedevano. Credevo di essere pazzo o un megalomane, perché insistevo a dire di vedere cose che gli altri non vedevano. Da bambino dicevo: ma è vero! E tutti mi guardavano come si guarda un pazzo. Sono sempre stato così sensitivo, intuitivo, poetico, dite come volete, che vedevo sempre le cose in maniera allucinata. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way. L'educazione impartita dalla zia Mimi è per il piccolo Lennon molto severa, pur improntata ad un sostanziale affetto e rispetto. Lo spirito di John è già di indole ribelle, avido di libertà e di nuove esperienze. Se non altro a Dove Dale dicevo sempre la verità. Poi mi accorsi che era una cazzata e allora cominciai a mentire su ogni cosa. Le persone come me sono consapevoli del proprio cosiddetto genio, fin dall'età di 10, 8, 9 anni. E mi sono sempre chiesto perché nessuno mi nota. A scuola non si accorgevano che ero più intelligente di tutti? Non capivano che anche gli insegnanti erano stupidi e che non avevo bisogno delle loro nozioni. Alla grammar school mi sentivo incredibilmente sprecato. Dicevo spesso a mia zia: quando sarò famoso ti pentirai di aver buttato via le mie poesie. E lei continuava a buttare la mia roba. Non le ho mai perdonato di non avermi trattato come il genio che ero da piccolo, o quello che ero. Per me era ovvio. Perché volevano farmi diventare per forza un cowboy come tutti gli altri. Ero diverso. Sono sempre stato diverso perché nessuno si accorgeva di me. Ero un bambino impaurito, perché non avevo nessuno con cui confrontarmi, né mia zia, né i miei amici, né nessun altro è mai riuscito a capire cosa facevo. Era tremendo, davvero tremendo. L'unico contatto che avevo era leggere cose su Oscar Wilde, o Dylan Thomas, o Van Gogh. Tutti i libri di mia zia che parlavano della sofferenza che gli davano le loro visioni. A causa di quello, di quello che vedevano, furono torturati dalla società e solo perché cercavano di esprimere se stessi. Io vedevo solitudine. Il surrealismo ebbe un grosso impatto su di me, perché mi resi conto che la mia immaginazione e le mie idee non erano frutto di pazzia. Se quella era pazzia, faccio parte di un club esclusivo che vede il mondo in quei termini.
A dispetto delle pessimistiche previsioni della zia Mimì, la prima apparizione in pubblico dei Quarrymen, il primo complesso fondato da Lennon, avviene il 9 giugno del 1957.
C'era anche un ragazzo che si chiamava Gary, che adesso fa l'architetto, e un altro che si chiamava Ivan Vaughan. Ivan andava alla stessa scuola di Paul e un giorno, che stavamo suonando a una festa in giardino, se lo portò. Di lì a breve cominciamo a suonare lunghi pezzi beat come 20 Flight Rock. Era divertente, sul serio, visto che in teoria eravamo un gruppo Skyfall. Let's Have a Party era il mio pezzo forte. Cantavo i pezzi di Lonnie Donegan per non perderci la mano, anche se trovavo che la roba di Chuck Berry mi cominciava a piacere più di tutto il resto. Ma fu Elvis che mi convinse a comprare i dischi. Credo che le sue prime cose siano grandi. L'era di Billie Holiday mi sfiorò appena, in un certo senso.
Successivo 9 luglio, nel corso di un concerto che si tiene a Bolton, il sound dei Quarrymen impressiona profondamente uno spettatore di nome Paul McCartney, che alla fine del concerto chiede a John di essere sentito per alcuni minuti accompagnandosi con la chitarra ed eseguendo rapidamente Bebop a Lula e 20 Flight Rock. John viene colpito dal fatto che quel ragazzo non usa solo accordi che lui conosce, ma molti che lui ignora, ma anche perché conosce perfettamente i testi di quelle canzoni.
Fino a quel momento ero stato il capo. Ora pensai: se lo prendo con noi, che cosa succede? Ma era bravo e poi assomigliava a Elvis. Insomma, avevo un gruppo ed ero il cantante ed ero il leader. Quando arrivò Paul mi chiese: è meglio avere un ragazzo sicuramente più bravo di quelli che ci sono già, o è meglio di no? Meglio migliorare il gruppo o restare io il migliore? Decisi di far entrare Paul nel gruppo e renderlo più forte. Paul comprò una tromba e, secondo una sua folle teoria, sosteneva di aver imparato a suonare il vecchio classico When the Sang on Machinane. Non faceva altro che soffiarci dentro più forte che poteva, coprendo tutto quello che stavamo cercando di fare noi. Era convinto di suonare benissimo la melodia, ma noi non ne riconoscevamo neanche un pezzettino così. Stavamo anche cominciando a occuparci della parte vocale e questo faceva arrabbiare Paul. Si è reso conto che non poteva suonare la tromba e contemporaneamente cantare. Così arrivò il momento in cui dovette prendere una grande decisione. Per nostra fortuna prese quella giusta. Ci comprò una chitarra. E cominciò immediatamente a suonare alla rovescia, essendo mancino. Ma alla fine è riuscito a raccapezzarci, sì.
Il 15 luglio del 1958 la madre di John, Julia, muore, investita da un'auto.
È stata uccisa dopo che era stata a casa della zia, quella dove vivevo io, da un poliziotto ubriaco fuori di servizio. Io non ero con lei in quel momento. Era alla fermata dell'autobus. Il poliziotto venne alla porta e ci disse dell'incidente. È stato proprio come uno se lo immagina, come nei film. Mi chiese se ero suo figlio e tutte quelle cose là. Poi ci disse quello che era successo e sbiancammo tutti e due. È stata la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Pensai, adesso non ho più responsabilità verso nessuno. Avevo 16 anni. Era il secondo grosso trauma. L'ho persa due volte. La prima quando avevo 5 anni e mi trasferii dalla zia, la seconda quando è morta fisicamente. Questo mi rese ancora più aspro. A quel punto la rabbia che avevo dentro fin da ragazzino divenne davvero enorme. Stavo appena ricominciando ad avere un rapporto con lei quando venne uccisa. A causa del mio atteggiamento, tutti i genitori degli altri ragazzi, compresi quelli di Paul, dicevano «state alla larga da lui». I genitori istintivamente capivano quello che ero, e cioè uno che non accettava le regole, che avrebbe influenzato i loro figli, cosa che in effetti facevo. Facevo del mio meglio per distruggere le famiglie di tutti i miei amici. Forse in parte era per l'invidia che provavo non avendo una vera famiglia, ma in realtà l'ho avuta.
Il giovane ribelle Lennon, orfano della madre, intensifica i suoi atteggiamenti provocatori. Intanto i Quarrymen proseguono le loro esibizioni e registrano due brani sul nastro. Nel gruppo entra un nuovo personaggio.
Beh, dopodiché Paul mi presentò George e dovevamo decidere. O forse dovevo deciderlo io, se far entrare George nel gruppo. Ascoltai George suonare e gli dissi «suona Arancy o non so che» e lo feci entrare. Gli dissi «ok, sei dei nostri» ed ecco che era arrivato il terzo. Poi mandammo via poco a poco il resto del gruppo. Successe così. Invece di puntare sugli individui, puntavamo sul formato più forte, sull'uguaglianza. Giorgio avrà, che ne so, 10 anni meno di me. All'inizio non me lo filavo proprio. Mi seguiva sempre come un bambino, mi gironzolava attorno tutto il tempo. Non lo reggevo. Era un ragazzino che suonava la chitarra ed era amico di Paul, il che rendeva tutto più semplice. Ci sono voluti anni perché cambiassi atteggiamento verso di lui, perché iniziassi a considerarlo un mio pari. Ok.
I Quarrymen, che nel frattempo sono diventati i Beatles, debuttano in un locale di Amburgo con un certo Sutcliffe al basso, dove suonano ininterrottamente per 8 ore al giorno. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Piano piano il successo. Nel gruppo è entrato Ringo alla batteria. John si sposa intanto con una vecchia compagna di scuola, Cinzia, grazie alla quale diviene padre. La regina Elisabetta insignerà presto i quattro col titolo di membri dell'ordine dell'impero britannico, baronetti. La loro coesione è splendida e intensa, specialmente fra John e Paul, produttiva e fruttuosa, ma Paul è l'anima solare, gioiosa, amante della vita. John invece incarna i sentimenti più cupi, tenebrosi, provocatori. Nel mondo inamidato delle tensioni della guerra fredda e appena separato dal muro di Berlino, è ormai esplosa la Beatles mania.
Chiunque può avere successo. Beh, se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu. Noi non siamo meglio di altri. Che cos'è il talento? Non lo so. Ci si nasce e lo si scopre dopo. Il talento più importante è credere di poter fare qualcosa. Fino all'età di 15 anni non ero molto diverso da qualsiasi altro stronzetto di 15 anni. Poi decisi di scrivere una canzoncina e lo feci. Ma questo non cambiò nulla. È una grande stupidaggine dire che io abbia scoperto il mio talento. L'ho scritta e basta. Non ho altro talento se non quello di essere felice o di fare lo scansafatiche. But you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down. Insomma, non è tutto oro quello che luccica. Comincia per John l'uso delle droghe pesanti. Nel novembre del 1966 incontra per la prima volta Yoko Ono, avvenimento che avrebbe cambiato la sua vita. Presto vengono arrestati per possesso ed uso di cannabis. Rimandati davanti al Melbourne Majestic Court, vengono rimessi in libertà dietro pagamento di cauzione. John e Yoko si sposeranno a Gibilterra il 23 marzo del 1969, dopo il divorzio di John dalla sua prima moglie, ed inizieranno un leggendario Bed Inn al Hilton di Amsterdam. Iniziativa finalizzata a favore della pace nel mondo ha grande eco sulla stampa mondiale. Come gesto simbolico, inviano un pacchettino contenente semi di pace ai maggiori leaders politici mondiali. John restituisce la sua onorificenza alla regina per protesta contro il coinvolgimento inglese nel massacro di Biafra e l'appoggio del governo agli Stati Uniti per la guerra del Vietnam. Lennon è ormai diventato un convinto e scomodo pacifista. nostro è malato. Il meschino fascista è malato. Solo a noi importa veramente della vita. A quelli non interessa, per loro la distruzione è quanto di meglio. Non parlo solo del governo, parlo del potere, del demonio, o in qualunque modo lo si chiami. A lui non importa. In un modo o nell'altro si toglie i suoi sfizietti, che sono il controllo e la distruzione. Siamo gli unici a cui interessa la vita. Noi, pacifisti, o come ci volete chiamare, dobbiamo fare in modo che la gente si renda conto di tutto questo. La gente, le persone che vivono ai margini e non sanno queste cose. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello.
Reciproca stanchezza, fine di un gioco. E lo stesso matrimonio di Lennon con un personaggio così difficile come Yoko Ono porterà i Beatles al punto cruciale. Il 13 settembre la loro ultima esibizione pubblica a Toronto al Rock and Rock Festival. Seguiranno feroci e inutili polemiche e poi ripensamenti, attimi di nostalgia, consapevolezze diverse e diverse sfumature nei loro rapporti. Ovviamente Lennon non dimentica.
Disse Paul, me ne vado. Lo sapevo già mentre andavo a Toronto, o anche prima. Disse ad Allen che me ne andavo. Disse a Eric Clapton, a Klaus, che me ne sarei andato. Che mi sarebbe piaciuto usarli come gruppo. Non avevo deciso che fare, se prendere un nuovo gruppo fisso o cosa. Poi, più tardi, pensai, non mi vado certo a inguaiare con altra gente, chiunque siano. Lo annunciai a me stesso e alle persone attorno a me sulla strada per Toronto qualche giorno prima. Poi un giorno io e Paul stavamo discutendo di qualcosa in ufficio e Paul accennò qualcosa sui Beatles che avrebbe fatto non so che. Io continuavo a ripetere no, no, no a tutto quello che diceva. Arrivò il punto in cui fui costretto a dire qualcosa, ovvio. E Paul disse, che cosa intendi? Io dissi, intendo che il gruppo è finito, che me ne vado.
Il 9 ottobre del 1975, Yoko Ono dà alla luce Sin Taro Ono Lennon. Da ora in poi John dedica tutta la sua vita alla famiglia, accumulando materiale per nuove canzoni, finché l'8 dicembre del 1980, uscendo dal suo appartamento di Los Angeles, viene abbordato da uno sconosciuto. Ehi, Mr. Lennon! Questa è la storia minima di John Winston Lennon, anima dei Beatles. Le sue memorie sono tratte dal volume Live, un'autobiografia dal vivo, edito da Minimum Fax. Gli inserti erano letti da Armando De Cecone.